O si dice nome e cognome?
Mi chiamo Claudio Tonza, sono originario della Bisiaccheria. Mi sono trasferito in Svezia.
Quindi è nato a Pieris?
Nato a Pieris.
Quando?
Nel 1956, il 20 maggio. E poi mi sono sposato con una biondina svedese.
La classica svedese.
86, che prima la bionda deve essere sempre rosa, non so perché. E sì, nel 92, dopo 6-7 anni che siamo rimasti giù, ha sentito tanta nostalgia e voleva venire a casa, mi ha detto, mentre i bambini sono ancora piccoli, provare a inserirli nel mondo svedese.
Quindi tu sei venuto qua, hai trovato la moglie svedese.
Veramente è stato un po'
un andare e venire.
Avanti in due. Io sono venuto, lei è venuta giù in vacanza con uno dei miei amici svedesi, che siccome c'erano tanti che nel cantiere che venivano giù, il figlio di un amico di lì, bla bla, veniva sempre, siamo sempre frequentati quando veniva giù, si chiamava Mats. È venuto giù col cugino e con la ragazza era la mia attuale moglie. Che poi loro si sono lasciati, anche perché, non so, ma questo è un discorso successivo.
Sì.
E insomma ci siamo guardati negli occhi e mamma mia, boom, tutti e due, e poi lei è tornata su, senza successo niente, poi mi ha scritto una lettera in inglese, poi ci sono scritti, sono andato su io, e poi così, e così via.
Quindi è stata un'emigrazione per amore. Non per lavoro.
Una relazione di amore. Io costretto, no, ma insomma, sai come siamo noi bonaccioni. Noi si sentiva sempre in nostalgia, quest'altro, mancava tanto la famiglia. Io avevo due fratelli, vabbè, mamma, io vado su, i bambini, mia madre si è fatto molto, la mia famiglia si è fatto molto, perché i bambini piccoli, gli unici nipoti sono venuti in Svezia. Sono venuti qua, hanno visto che stavano benissimo e sono tornati giù contenti, perché in Italia per la gioventù è un po' più diversa, qui sono molto più curati, diciamo.
Ma quindi i tuoi figli sono nati in Italia?
Sì, due cittadini italiani e svedesi, però.
E dopo?
Siamo Falcone, tutti e due, all'ospedale di Rossini.
Quanti anni siete stati giù in Italia?
7 anni.
E mentre eravate là, tu cosa facevi?
Io lavoravo ai bar di sport, di Pieris.
Ah.
Più lavoravo alla serie di altri di Falcone, era un saldo. Mia moglie lavorava al bar della mia famiglia, nel bar centrale del paese. Che poi mia zia era vecchia e miei non ce la facevano più, dovevo prenderlo io e fare dalle 7 alle 12 di mezzanotte, mia moglie non era molto interessata, abbiamo ceduto l'attività e siamo venuti in Svezia per provare. Io mi sono pentito un po', però non troppo, perché il lavoro di bar è troppo, tantissime ore per. È in fase calante in Italia, perché non è molto interessante per la gente uscire più per spendere soldi per il bar. Adesso la gente sta più a casa, specialmente nei paesi piccoli, in via di estinzione come tutto il resto del mondo. Però io sono stato sempre nella ristorazione, però qui mi sono adattato a più lavori più vari. Mi sono fatto un corso di adattamento qui, quando sono arrivato io a Roma.
Cosa vuol dire un corso di adattamento?
No, ho sbagliato la parola, un corso di lingua, insomma, svedese. Io ho i miei diplomi, diciamo, io sono diplomato da giovane, anche se non ho mai praticato, sei qui. Io invece ho fatto dei corsi, uno prima di magazziniere e speditore, perché giusto per adattare, siccome all'inizio la lingua non era così buona come adesso, sono andato a un corso di svedese che era obbligatorio.
Cioè per chi veniva doveva andare obbligatoriamente a fare un corso.
Sono molto modernizzati, erano farsi 6 mesi minimo di corso di svedese quando sono arrivato io.
Ma durante l'orario di lavoro o la sera?
Se tu avevi un lavoro ti pagavano, il datore di lavoro ti dava il permesso per venire a fare le 4 ore mattutine per lavorare il pomeriggio, se no facevi serale o pomeridiano.
Questo è cominciato in che anni, l'obbligo di imparare lo svedese?
Penso molto dopo che il signor Giorgio è arrivato, penso negli anni 70, l'SFI, l'SFI quando ha cominciato, sai?
Che roba?
Il Svenska per in bandone.
Ah, sì, è cominciato negli anni 70.
si sono adattati, visto che bisogna i flussi di immigrazione, continuavo, la gente non riusciva a comunicare, senza pagare gli interpreti, non mandavo 6 mesi nelle scuole, anche i sindacati sono intervenuti queste cose qui, per impararsi la lingua. Ci sono, diciamo, degli arabi che stanno 3 anni adesso qui, fin quando tu non sei
un certo
parlare
anno.
Abbastanza normalmente non esci.
Sei obbligato ad andare.
Ci sono stati degli italiani che l'hanno fatto in 3 mesi, bravissimi. Io l'ho fatto in 6 mesi, che era l'obbligatorio, e poi mi hanno mandato a lavorare tranquillamente. Uh-huh. Ci sono degli altri che fanno 10 anni, dicono, perché sono pagati mentre...
Ah, perché come, mentre uno frequenta riceve, diciamo, un...
Qui è pagato praticamente uno che viene preso come profugo.
Sì.
Viene pagato dallo Stato, uh-huh, o dalla casa mutua, lo sai che scherza. Ci sono diversi tipi di...
No, vedi, qui la differenza che c'è, no? Quando uno gli viene riconosciuto lo status di profugo, adesso se è un tipo che ha iniziativa, che vuole andare a lavorare, vuole lavorare, e se no, sa che viene mantenuta per tutta la vita. Viene mantenuto con appartamento, mobili, tutto.
Il salario minimo non è decente, però di solito vanno a lavorare.
Viene mantenuto tutta la vita.
C'è sempre quello che si approfitta dappertutto, molti.
E per questo che ci sono tanti profughi, no? Specialmente dall'Iraq. Sai che c'è c'è una città, Södertälje, qui, uh-huh, in Svezia.
Sì. C'è la stazione, l'ho cambiato io il treno.
Che ci sono più profughi irachesi a Södertälje che in tutta l'America.
Negli Stati Uniti. Andate in America a fare il discorso. Bush, questo il sindaco della città.
Mm-hmm. Infatti, tutto a Obama ci ha detto, è andato anche da Obama a dirci, guarda che nella mia città ci sono profughi di Iraq.
E quindi tu poi qui che lavoro hai fatto?
Un po' di tutto, ho cominciato dall'ex console per mettere su locali elettrici, l'ex console della ditta di montaggio di carri elettrici. Poi sono andato a fare il magazziniere, sono andato a fare le pulizie. All'inizio vedevo tutto, parlavo in inglese, non c'era problema. E ho cominciato a fare questo servizio, quindi mi hanno pagato perché già lavoravo. Uh-huh. Io avevo un po' di voglia di lavorare, non stavo a casa senza prendere i soldi. Tra l'altro la vita era abbastanza cara. E poi sono andato a fare il magazziniere per 7 anni, in una ditta dove avevo fatto un po' di carriera, anche ero andato a fare lo speditore. La ditta è stata comprata dai danesi. I danesi avevano la loro sede in Danimarca, hanno mantenuto solo i venditori e ci hanno mandati a casa tutti. Uh-huh. Lì sono rimasto sulla strada, lì sono andato a lavorare con i camion, perché dovevo prendere i camion, che dopo che siamo passati nell'EU mi è stata convalidata la patente di camion italiano, sono stato guidando un po' i camion. E dopo sono tornato antico, un amico mi ha chiesto se lo aiutavo con il suo ristorante che stava avviandosi. Il ristorante è diventato migliore della città, il migliore della città. Uh-huh. E poi ho questo fatto perché non ho mantenuto le parole date tra di noi. Adesso sono tornato a lavorare con i cavi un po', e adesso sono a casa in attesa di lavoro. Uh-huh. Con il sussidio di occupazione che è abbastanza alto.
Uh-huh. Quindi qui diciamo, se uno cambia lavoro ha comunque nei periodi di passaggio delle protezioni intermedie.
Pagato il 100%. Poi una maniera per riprendere facendo un corso di riadattamento per quello che serve lavorare. Uh-huh. Comunque l'ultimo governo ha tagliato un po' tutte le spese, vediamo cosa succede. Uh-huh. Comunque speriamo di trovare, ho già fatto diverse domande, diverse interviste, colloqui.
Ma e per i figli venire dall'Italia quanti anni avevano?
2 e 4. Dopo una settimana parlavano il dialetto locale.
Si sono adattati facilmente.
Sì, sì. Si adattavano, poi tornavano in Italia e parlavano il dialetto là. Mia moglie, quando eravamo verso Roma, verso il sud dell'Italia, loro credevano fosse una veneta che non sapesse parlare lei parla solo il dialetto bisiano, il friulano non lo capisco, ma quando eravamo a Bologna dai miei parenti, lei pensava che fosse veneta perché parlava correntemente il dialetto, però non sapeva una parola in italiano. Però quella veneta che non sa parlare italiano, mi sa svedese, svedese, no, non ho mai pensato. È vero, ma io mi parlo come noi.
Ma e l'ha imparato stando giù?
Al bar aveva 100 maestri al giorno, perché all'inizio diceva un bicchiere di vino 350 alla svedese, poi dice no, si dice 350, 305 come dicono la pronuncia qua. Tutti loro dicevano no, beh, seria questa, si dice così, tutti quanti mi volevano insegnare, allora ho imparato il dialetto. Per mia zia e mia madre non è che parlassero la lingua. Quindi si è andato a fare un corso a Monfalcone, ma con l'inglese, ma l'inglese del maestro era molto bravo a scriverlo, ma parlarlo non sapeva. È difficile non parlare inglese. Beh, altri tempi. È passato anche quello.
E qui con il club italiano, di cui tu sei presidente, ho capito giusto?
Sì. L'italiano mi trovo dentro quel signore lì. Negli anni, è appena arrivato praticamente. Lì sono rimasto come consigliere.
Quindi ufficialmente tu ti sei tornato qua stabilmente, diciamo, nel...
Sono tornato, sono venuto qua.
Sei venuto.
Nel 92.
Nel 92.
Fine 91, novembre 91, ufficialmente. Uh-huh. Poi ero tanto in breve. Uh-huh. 92, possiamo dire.
Giovane e bello. Adesso sei solo bello.
Grazie.
E è appena arrivato, sei venuto al club?
Beh, sì. Avevo tutti gli amici, Augusto, conoscevo tanti italiani.
Sì, tanti.
Delle mie parti.
Sono tutti morti.
Io sempre al bar mio. Allora conoscevo tanti, specialmente Augusto, si andava spesso al club a bere un bicchiere di vino per giocare a carte. Così. E poi sono entrato nel direttivo e così via. Adesso siamo in crisi perché loro, quelli che hanno... È molto semplice la faccenda. All'inizio c'era bisogno del club italiano perché come luogo di incontro, come per vendere lo spaccio, piccolo spaccio, trovare il vino, questo, quest'altro. Perché all'inizio qui olio d'oliva e aglio trovavano solo in farmacia. Non conoscevano l'aglio e l'olio d'oliva qui.
E perché in farmacia?
Perché era una cosa esotica. Qui c'era cipolle e patate... Il resto è una roba di importazione ai tempi sui, poi adesso c'è di tutto. Il giorno dopo non c'è più bisogno di un'entità come il club, però sono sempre.
No, vedi una volta, no? Allora quando hanno chiuso il cantiere navale, allora quella volta c'era uno di Trieste che era presidente del club. Allora, dato che ci sono dei sussidi statali per assumere il personale in un ente morale, si può dire.
Ma a sussidi dello Stato svedese?
Dello Stato svedese, sì. Allora, sono stato assunto dal club italiano. Il club italiano non pagava niente perché pagava lo Stato, pagava il 90% pagava lo Stato, il 10% pagava il comune, il Magno, no? Così sono rimasti fino a quando sono andato in pensione. E poi quando sono andato in pensione ho cominciato subito al consolato.
Per non perdere il contatto.
Sì, no, ma quella volta che hai capito?
Sì, grazie.
Sì. Non so, pensate. No, solo un gingerino. Sì. Capito? Ma una volta il club italiano c'era, avevamo anche il patronato Inca. C'era dentro il club. Allora io avevo le mansioni. L'amministrazione del club, poi il patronato. E poi c'erano dei periodi quando non c'era il consolato, Allora svolgevo anche quelle mansioni, aiutavo la gente con
le cose burocratiche, diciamo,
con l'iscrizione all'AIRE, con tutto quello. Sì. E poi quando sono andato in pensione, capisci, non c'era nessun console qui. Allora a quel tempo facevo parte del comitato. Andavo spesso a Stoccolma in ambasciata. Allora l'ambasciatore che c'era in quel periodo lì mi fa: guarda, voi a Malmo non avete un console, voi come comunità italiana guardate se potete trovare una persona. Allora sono andato in cerca. Mio genero, che lavorava in questa ditta di cavi, mi fa: ma il mio padrone è un italiano. Vabbè, allora sono andato a parlare con lui. Ci ha spiegato la situazione, guarda, il compito che c'ha questo console, e mi fa: va bene. Allora, come comunità italiana abbiamo fatto una lettera di raccomandazione, che abbiamo raccomandato questa persona per la nomina a console. E dopo qualche mese arriva la risposta: lui è troppo vecchio, aveva già fatto i 70 anni. Ho detto: vabbè, allora facciamo così. Invece, dato che cambio solo il nome e metto il nome della moglie. La moglie era più giovane, capisci? E dopo qualche mese arriva la nomina, poi il permesso del Ministero degli Esteri svedese, il diploma di console, quella volta era presidente Scalfaro, e incominciamo. E poi abbiamo cominciato nel 99, abbiamo cominciato con questo consolato, no? Perché loro mi avevano detto: guarda, noi accettiamo l'incarico, ma a patto che te ci dai una mano.
Certo,
e così è stato.
Fatto l'attività di tempo libero, i signori giocavano spesso carte, biliardo, queste cose qua, pure c'erano dei corsi di lingua, dei corsi di ballo, avevano come si chiama quelli di mascherare, quelli che bravano la tarantella.
No, una volta c'era un gruppo folcloristico.
Un gruppo folcloristico.
C'è stato una volta.
E adesso di tutte queste attività cosa è
rimasto? Il Qigong, qualche corso di lingua.
Il
Qigong, ginnastica cinese per anziani, alle ossa, infermeria e qualcun altro. Poi c'è qualche corso di lingua, vediamo adesso come va. Siamo insieme alla Dante Alighieri, qualcosa si combinerà. Comunque tutto è in fase calante, non c'è più interesse. Qui dobbiamo lasciare, non perché non ci danno i permessi o questo o quest'altro, perché la gente non è più interessata a venire. Avevo speranza che, essendo vicino a lui, si potesse fare così, visto che il locale non costava tanto rispetto alla metratura, ma non funziona.
Cioè di aggregare anche la comunità che abita a Lund?
Sì, noi collaboriamo sempre tra di noi, tramite FAI siamo in contatto con i simboli Lund, erano anche la festa, siamo sempre in contatto, però...
Niente. C'è troppo poca attività.
Troppo poca gente, più che attività. Le attività si possono fare se la gente è interessata. Ma noi facciamo sempre le proposte, poi non si prenota nessuno.
Una volta quando il club, cioè, il venerdì, sabato, domenica, era sempre pieno. Poi di giocare ai biliardi c'era la fila. Non potevi nemmeno giocare. i tavoli che giocavano a carte, no? C'erano tantissimi tavoli, poi negli ultimi anni, vabbè, ma si capisce, ma è una cosa naturale, no? Se guardi quelle fotografie lì, sono tutti morti, no?
Adesso vengono ancora alle feste, fanno le feste, che facciamo le feste di loro, queste grazie per tanta gente, ma non è come una volta lo stesso. Vengono più tanti svedesi per curiosità, tanti, no? La gente non è più interessata a qualcosa. Adesso vediamo se si vanno a collocare più piccolo, che si spende un po' di meno.
Ma questa sede la pagate voi? Come...
Sì. Non c'è più nessun contributo, c'è il contributo di 5-6 mila colonne l'anno da parte del comune, 4 mila colonne l'anno da parte di un fondo mare, che è un fondo
del
Ministero degli Esteri.
Il Ministero degli Esteri, in base, che l'altro anno avevamo dovuto pagare noi per la differenza del coso, ma quest'anno ci è arrivato qualche soldo. È un po' strano, cioè, comunque. Non c'è più tanto interesse.
Ma i giovani, chiaramente, cioè le seconde generazioni sono, hanno amici svedesi,
sono terze generazioni.
Al giorno d'oggi sono voglia di italianità, prendere a 2 ore in Italia, poi prendersi a low cost, arriva ti conviene invece che prendere il treno per andare a Stoccolma, vai in aereo in Italia, almeno perché costa di meno.
Certo,
la televisione c'è tutto in italiano, il satellite non c'è più bisogno, in negozio c'è cresciuto il parma salame in ogni luogo.
L'aglio si trova.
L'aglio adesso dopo che c'è dappertutto. Comunque, qual era la storia del bus, l'autobus dell'aglio? Qual era?
Guarda, io non ho mai visto, queste sono quelle dell'aglio, sono favole.
Favole. E quel c'è Rosengor che è il quartiere, diciamo, più tasso alto, più alto di emigrati, e lì cambiavano l'auto, gli svedesi chiamavano l'autobus dell'aglio, perché passava tanto d'aglio.
Il quartiere?
No, l'autobus che andava lì.
Ah, perché c'erano le persone che mangiavano.
C'erano jugoslavi, poi arabi, poi tutti mangiavano bene di aglio. Stavano già gli jugoslavi, tipo le aglio sono di casa.
Bene.